Ed è interessante, nel senso che c'è tutta una serie di temi estremamente connessi con quanto abbiamo detto a lezione. E il fatto di riprendere il manuale, di aver cambiato il manuale e di ritrovarli è stato anche in qualche modo estremamente interessante, perché io non ci pensavo da un sacco di tempo. Non ci pensavo da un sacco di tempo, eppure io ho fatto la mia tesi, la mia prima tesi, parliamo dell'88, quindi figuratevi. L'ho fatta sulla scuola di Francoforte di industria culturale. Dopodiché, si fanno cose, si fanno ricerche, si cambiano indirizzi, sembra che le cose si dimentichino e invece poi rimangono lì. E questa cosa devo dire che è veramente affascinante, anche perché è uno dei temi della scuola di Francoforte con i quali ci confronteremo quest'oggi. In particolare è un tema che ha molto a che fare col discorso di cultura soggettiva, anche se loro la chiamano esperienza. Esperienza in tedesco si dice in due modi diversi, si dice Erfahrung o Erlebnis, e l'esperienza, diciamo, di un certo spessore, quella che ha molto a che vedere con la cultura soggettiva, è la prima, è l'Erfahrung. Solo che tra le tante cose che vedremo, dicono questi signori, c'è il problema che questo tipo di esperienza è sempre più difficile da avere. Ed è sempre più difficile da avere per una serie di ragioni che già dovreste cominciare a conoscere. Nel senso che io credo tutto sommato che quest'anno il corso sia venuto in modo abbastanza sensato, per quanto appunto con dei ritmi che spesso e volentieri sono un tantino esagerati, ma quelli purtroppo che possiamo farci. Però credo che insomma siamo arrivati a cominciare a capire una serie di cose anche in modo autonomo, perlomeno voglio augurarmelo perché continuo a essere tendenzialmente ottimista da questo punto di vista. E quindi credo che cominciate a riconoscere una serie di temi che vengono in evidenza man mano che leggiamo il manuale, man mano che facciamo le lezioni. Uno in particolare è questo, è quello del Blasé in Simmel, no? Se vi ricordate. Il Blasé in Simmel è in qualche misura l'oggetto d'attenzione, potremmo dire, di Benjamin, che è uno dei grandi autori della scuola di Francoforte, anche se non particolarmente riconosciuto come tale, diciamo che era una specie di satellite, una specie di luna che orbitava attorno all'Istituto della Ricerca Sociale, come vedremo. Però appunto Benjamin mette a fuoco una serie di conseguenze, utilizzando anche Freud, che avete lì e che quindi userò strada facendo, ma senza dedicarmici troppo, che sono tipiche della condizione del blasé. Quindi diciamo che va in qualche modo più avanti di Simmel, non abbandonando però quelli che sono i presupposti della questione, anzi arricchendoli e portando queste tematiche ancora più avanti. E la questione divertente è che questo tema particolare di Benjamin e dell'esperienza io l'ho affrontata nel primo piccolo libro che ho scritto, che mi ha pubblicato Paolo Jedlowski. Quindi, come vedete, c'è una specie di circolo che torna in questa cosa, che è veramente divertente e che ogni tanto, insomma, ritrovarlo è piacevole, devo dire la verità. E che oltretutto segnala una continuità, no? Quella famosa continuità che vedremo essere al centro delle questioni francofortesi e che è strettamente connessa con quello che abbiamo chiamato cultura soggettiva, no? Estensivamente. Loro si sono dedicati a questo argomento molto più di tanti altri in sociologia, e quindi parlarne mi permette di riprendere un po' anche di fila di quello che abbiamo detto e ricostituire un po' il tutto. Allora, che cos'è l'Istituto di Francoforte? L'Istituto di Francoforte è una fondazione autonoma dall'università, che si fonda appunto a Francoforte nel 23 grazie a un lascito di un mecenate, e che quindi in qualche misura si muove sempre in autonomia rispetto al mondo accademico, spesso e volentieri è come dire, in rotta col mondo accademico stesso, e non è che gli si possa dar torto, visto che il mondo accademico spesso e volentieri lascia molto a desiderare, se vogliamo essere onesti. Sono, diciamo, i grandi nomi sono tre o quattro fondamentalmente, forse l'avrete anche sentito nominare, sono Max Horkheimer, che è il direttore di questa scuola, di questo istituto per lunga parte, la gran parte del suo periodo d'oro, Theodor Adorno, che era un filosofo e, diciamo, braccio destro in qualche modo, comunque collega nella direzione di Horkheimer, e poi c'erano Herbert Marcuse ed Erich Fromm, che sono più o meno quelli più noti, insomma, poi Benjamin, come abbiamo visto, e Leo Löwenthal, più tanti altri che sono passati così molto, molto en passant, però non è che ci interessi troppo andarli a vedere tutti. Che succede con la scuola di Francoforte? Che a un certo punto, chiaramente, essendo una scuola di ispirazione marxista ed estremamente critica, con l'avvenuta al potere dei nazisti, non, come dire, non ritiene giustamente di rimanere in Germania e si trasferisce negli Stati Uniti, fondamentalmente, senza, facendo storia rapida della questione. Dove mettono a punto gli studiosi una serie di ricerche estremamente interessanti, che vedremo un po' un attimo nel dettaglio, un po' meglio adesso, e dove rimangono tutti tranne Benjamin, il quale purtroppo aveva delle difficoltà, tutta una sera, un personaggio estremamente peculiare, Walter Benjamin, devo dire. E non riesce in qualche modo a prendere nessuna delle occasioni per andarsene dall'Europa. Cerca di passare dalla Francia in Spagna nel 1940 e non riuscendoci si suicida alla frontiera. È una delle storie più tristi oggettivamente della sociologia del XX secolo. Un Walter Benjamin che è uno degli autori più noti per certi versi, perché è l'autore dell'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, quindi del concetto di aura, che capace che abbiate anche sentito nominare, l'autore di Angelus Novus. È un autore estremamente ricco, estremamente affascinante, anche se purtroppo non possiamo starci a dilungare particolarmente in proposito, però ecco, diciamo che nella sua prospettiva molto particolare, molto influenzata dalla teologia ebraica, ci sono una serie di spigoli, una serie di difficoltà, di appartenenza, anche di scelte, che lo portano appunto a questo destino molto amaro. Tenete presente che il suo lavoro principale, che si chiama Parigi, capitale del XIX secolo, se non ricordo male, è postumo ed è stato pubblicato soltanto una ventina d'anni fa, perché era un blocco di appunti che è stato ritrovato per strada, nelle botteghe, tutta una serie di cose. Ed era molto attento al concetto all'idea di merce, all'idea di esposizione della merce. C'erano i famosi passage di Parigi, insomma, tutta una serie di cose molto, molto interessanti. Però ecco, diciamo che a parte Benjamin, gli altri si trasferiscono tutti negli Stati Uniti, dove mettono a punto un paio di ricerche collettive estremamente interessanti, che si focalizzano in particolare sulla personalità autoritaria. Ora, prima di parlarne, vediamo un attimo di capire come si collocano nella tradizione marxista questi autori, e vorrei con l'occasione che pensaste di nuovo a quanto il pensiero di Marx abbia influenzato il XX secolo. Io ritengo che sia estremamente importante che abbiate presente questa cosa, perché uno, perché come abbiamo detto più volte, per il fatto che quest'idea balorda per la quale le idee non hanno nessun peso nella prassi è ridicola, perché appunto le idee di Marx hanno modellato la gran parte degli ultimi 200 anni, nel bene o nel male, chiaramente questo non. Però sono state il bersaglio, sono state la struttura, sono state come posso dire, sì, direi la struttura sulla quale si sono poi edificate anche delle critiche, perché in particolare la scuola di Francoforte è particolarmente innovativa e critica rispetto all'approccio canonico marxista. E in questo sta uno dei suoi grandi pregi, fondamentalmente, no? Nel senso che appunto una delle cose che vengono riviste, per esempio, radicalmente dalla teoria critica di Francoforte, è l'idea della distinzione tra struttura e sovrastruttura, che già abbiamo, se vi ricordate, esaminato quando abbiamo parlato di Marx, diciamo che al momento repetita iuvant, per cui la riprendiamo un attimo. Ne avevamo parlato, se vi ricordate, quando abbiamo anche ragionato della distinzione tra struttura e azione come grandi oggetti di studio della sociologia. Abbiamo detto che Marx è uno dei più, per quanto non sociologo, ma comunque uno dei casi nei quali questa distinzione si vede meglio, perché appunto, diciamo, nel marxismo classico l'idea è che la struttura economica sia l'unica ad avere un senso in qualche modo, l'unica ad avere una capacità di impatto reale, una capacità di impatto sul reale, e tutto il resto ne segua, no? La famosa sovrastruttura, se vi ricordate, abbiamo detto il diritto, l'arte, la morale, no? Tutte queste cose in qualche misura vengono ridotte a variabili dipendenti dalla struttura economica. Ecco, con la scuola di Francoforte la questione si cambia radicalmente in qualche misura, e anzi, diciamo che quello su cui si focalizza l'attenzione degli autori è il discorso della cultura. Quindi capirete che è per questo che è uno dei miei sono tra i miei autori preferiti da questo punto di vista, perché appunto rivendicano anch'essi una, come dire, necessità di pensiero, una necessità di capacità autonoma di orientamento e di ragionamento, che invece in questo tempo sembra un tantino essersi smarrita, no? Ecco, troverete nel capitolo di Jedlowski delle citazioni di Teodor Adorno che dicono esattamente questo. Sembra oggi che in accademia pensare sia sconsigliato. Anzi, quello che vediamo è di fatto una scuola che ci alleni a non pensare. E questo credo che, per quanto venisse detto 50 anni fa, 60 anni fa, valga ancora oggi in modo forse ancora più marcato, nel senso che la struttura accademica, come tante altre, non solamente, no, la conosco meglio di tante perché ci sono dentro da un po', però la struttura accademica effettivamente ad oggi sembra molto più intenta a riprodurre delle, no, dei saperi in qualche modo gerarchizzati, parcellizzati, pre-digeriti, che non stimolare il pensiero autonomo e la capacità autonoma di prendere posizione sui temi del discorso pubblico. Ecco, diciamo che da questo punto di vista il mio insegnamento va completamente al contrario rispetto a queste idee, perché io quello vorrei che faceste. Tant'è che nelle specifiche che mi hanno chiesto al Ministero ho scritto insegnare a pensare, perciò, quindi capirete che siamo assolutamente in armonia con questo discorso. E che cosa dicono questi e che cosa fanno molto importante? Allora, si concentrano fondamentalmente sul discorso dell'alienazione. Si concentrano sul discorso dell'alienazione perché ci dicono, noi dobbiamo riuscire a capire come diavolo è possibile quello che vi avevo già detto, se vi ricordate ai tempi, ovvero sia come mai quando qualcuno viene messo davanti al fatto di essere sfruttato, al fatto di essere trattato, come dire, male, nei rapporti lavorativi, dell'essere sfruttato, questo non fa niente per, no? Per reagire, che era il postulato fondamentale del marxismo originale, se vi ricordate, ovvero sia, messi davanti alla realtà dei rapporti di produzione, gli operai, quindi i proletari, quindi una delle due classi principali di questo tempo, non avrebbe potuto far altro che fare la rivoluzione. Come abbiamo detto, sta rivoluzione non si è vista, o perlomeno se ne sono visti un paio di esempi in posti dove non avrebbe dovuto accadere. Vi ricordate, abbiamo detto che in Russia e in Cina, dove non c'erano assolutamente le fabbriche, quindi, come dire, i fondamenti del sistema marxiano non stavano né in cielo né in terra per molti versi, ma dove avrebbe dovuto aver luogo, questa cosa non era successa. E quindi, per cercare di capire come diavolo è successa questa cosa, o meglio, usando delle formule che abbiamo già usato noi, per cercare di capire com'è che la gran parte continua a fare come se le cose andassero diversamente, Horkheimer e Adorno e i loro colleghi si rivolgono alla psicanalisi freudiana. Quindi cominciano, come vedete, a realizzare una interdisciplinarità, che per essere negli anni 40-50 è un passo estremamente rilevante, no? Vi ricorderete che in questo periodo, come abbiamo detto più volte anche studiando Edgar Morin, eccetera, eccetera, la divisione tra discipline era assolutamente al massimo e si sconsigliava, come d'altronde si fa oggi, anche se a parole un po' meno, ma si sconsigliava radicalmente di contaminare, il proprio sapere con saperi altri. Ecco, i signori in questione invece lo fanno, no? Lo fanno assolutamente, vanno a prendere appunto la psicanalisi di Freud, vanno a cercare una serie di altri strumenti che possano in qualche modo spiegarci come diavolo è possibile che, pur davanti all'evidenza di rapporti economici totalmente sbilanciati, non accada nulla, che è più o meno quello che vi dicevo tante volte a lezione, no? Il famoso 99% di Occupy Wall Street, tutte queste cose che sappiamo perfettamente e che vanno impeggiorando, però non hanno nessun tipo di esito pratico. Nel senso, lo sappiamo, ne prendiamo atto, continuiamo a tenerci questo squilibrio assoluto di risorse nel pianeta e non accade nient'altro. Come mai? Si chiedono già loro, figuratevi, adesso chiedono loro quanto potremmo chiedercelo noi. E loro appunto vanno a cercare il motivo in questa mancanza di strumenti anche in larga misura e in dinamiche invece in dinamiche inconsce. Ora, uno dei punti che potremmo, come dire, cominciare a mettere in luce adesso è la, chiamiamola sfortuna, del fatto che questi autori abbiano preso Freud e non abbiano preso Jung, tanto per dirne una, perché anche nella psicanalisi, saprete, ci sono scuole di diversi orientamenti e la scuola freudiana in qualche misura è quella più razionalista, se vogliamo, no? Laddove Jung si è mosso regolarmente su altri crinali, altre dimensioni. Jung è uno degli autori più citati da Durand, vi ricordate, ne abbiamo parlato la settimana scorsa per quanto riguarda l'impatto e l'importanza del simbolico, tutte queste cose. Quindi diciamo che ciò che potremmo mettere in luce da quanto abbiamo detto finora della scuola di Francoforte è questa non, come dire, questa intuizione della necessità di integrare il sapere con altre dimensioni che però si mantiene sulle dimensioni razionali. Quindi quello che noi abbiamo detto invece a corso quest'anno, quello che stiamo dicendo a corso dall'inizio, è che perché la ragione ricomincia a fare più o meno quello che dovrebbe fare, ovvero sia configurare uno scambio col resto del mondo sensato e ragionevole, dovrebbe essere integrata con altre dimensioni che non siano soltanto razionali. Ovvero sia, come abbiamo detto, col simbolico immaginale, con il corporeo, con l'emozionale, con tutto ciò che anche loro, che pure avevano una sensibilità estremamente acuta su queste tematiche, non hanno tematizzato. Ma è anche vero che si trattava di 60 anni fa, 60 anni fa questi erano temi che praticamente non si sarebbero quasi potuti accennare in un discorso scientifico, tra virgolette. Quindi bisogna in qualche misura fare una piccola tara in proposito e tenerlo presente, anche per quanto riguarda gli esiti, no? Tutti i vari esiti di disperazione che seguono, perché ci sono una serie di critiche, vedrete che in qualche misura accusano questi autori di non dare nessun tipo di speranza, di non dare nessun tipo di indicazione pratica sul cosa fare. Ecco, probabilmente se a questo pensiero venisse in qualche misura accostato un ragionamento sulle altre dimensioni dell'umano, se ne potrebbe trarre sicuramente qualche tipo di auspicio, qualche tipo di linea guida molto più interessante e molto più pratica anche per l'oggi. Quindi tenetelo presente, chi di voi dovesse aver voglia di fare un po' di ricerca, un po' di innovazione da questo punto di vista, potrebbe trarre da questa cosa un notevolissimo spunto. Allora, che dicevamo? Il problema, dicono appunto loro, è questo, ovvero sia meccanismi inconsci che in qualche misura pescano nell'alienazione, pescano in questa incapacità di darsi conto di ciò che accade e in qualche misura portano poi ad una infantilizzazione, ad un approccio infantile per il quale di fatto ci si rifugia tra le braccia del leader di turno. Ora, questa cosa è particolarmente interessante perché ricordatevi, questi sono autori che cominciano a lavorare nella metà del XX secolo, ovvero sia quando gli autoritarismi, i totalitarismi sono una delle forme più diffuse, no? Nella famosa civile Europa, fatevi due conti, c'erano Hitler in Germania, Mussolini in Italia, Franco di là, gli ungheresi, insomma, c'erano quanti autoritarismi poteste volere al tempo, e loro appunto segnalano questo, ovvero sia il totalitarismo, l'autoritarismo, quello che oggi chiamiamo il populismo e l'affidarsi a i leader di turno, che poi diventano sempre più scarsi, come abbiamo potuto verificare col passare degli anni, è dovuto a questa carenza culturale. Ovvero sia, è una rinuncia di presa di responsabilità. Tra l'altro, gli autori, in particolare Horkheimer e Adorno, che scrivono La dialettica dell'illuminismo e L'eclisse della ragione, che sono due testi meravigliosi per chi avesse voglia di cimentarvisi, sono anche assolutamente contro un'altra delle caratteristiche ipocrite della nostra scienza accademica corrente, ovvero sia questa separazione tra etica e pensiero, no? Noi continuiamo a dire, abbiamo avuto fino ancora oggi moltissimi dei nostri, dei miei colleghi che continuano a dire che questo è un sapere oggettivo che non deve in nessun modo, in qualche misura, come dire, confrontarsi con problematiche etiche e con problematiche di valore. Io trovo che sia una delle posizioni più criminali, oserei dire, che abbiamo potuto prendere, no? Anche perché appunto in qualche modo ha portato a un divorzio, a una messa in mora, a un accantonamento del tema etico. E il tema etico invece è importante perché, guarda caso, è quello che fa la differenza sull'utilizzo di certi strumenti, sull'utilizzo di certe politiche, sull'utilizzo di certi comportamenti e via discorrendo. Quindi il recupero dell'etica da questo punto di vista è uno dei grandissimi temi della scuola di Francoforte che bisogna tenere a mente. E bisogna tenerlo a mente anche nel momento in cui, appunto, ancora oggi sentirete spesso e volentieri qualcuno che vi dice che, appunto, la scienza è oggettiva e che quindi per questo non può immischiarsi in nessun genere di dibattito valoriale. Ecco, questa cosa è assolutamente assurda, anche perché è ipocrita, non è vero. Il problema è che ci sono comunque valori nascosti. Vi ricorderete probabilmente Weber cosa diceva in proposito. Weber è uno di quelli ai quali spesso e volentieri ci si rifà quando si dice che non bisognava questa separazione tra la scienza e la fede, la scienza e l'etica, eccetera. Ma Weber, tutto sommato, si limitava a notare una cosa, ovvero sia che la scienza non era come posso dire, l'ambito corretto dove fare questi ragionamenti, ma non che questi ragionamenti non avessero più senso. Diceva, secondo lui, che avrebbero dovuto essere fatti da altri, ma non dagli scienziati. Su questo probabilmente siamo anche per certi versi d'accordo. Però vi ricorderete, quando abbiamo parlato di Weber, abbiamo detto che lui era il primo a riconoscere che nella ricerca scientifica, a monte della ricerca scientifica, ci sono degli orientamenti valoriali. La stessa scelta dell'argomento che noi studiamo è guidata da spinte valoriali. Non è che io scelgo un argomento di ricerca, ma oddio, oggi poi questo magari è pure criticabile perché spesso e volentieri si fa ricerca semplicemente perché qualcuno ti paga per farla. Ma non so se posso neanche più considerarla ricerca oggettivamente, una cosa di questo genere. Per cui diciamo che ad ogni modo, in quella che dovrebbe essere la ricerca, il tema dell'interesse, della curiosità, del coinvolgimento etico a monte è fondamentale. Che poi questo possa essere tenuto a bada in qualche modo e non debba influenzare eccessivamente ciò che viene scoperto, siamo assolutamente d'accordo. Ma che questo debba poi invece essere assolutamente espunto per motivi che non si riesce a capire quali siano, appunto, salvo l'ipocrisia e la malafede, ecco, questo è un altro tema. E gli studiosi di Francoforte questa cosa l'avevano capita benissimo. Quindi cosa dicono loro in ultima analisi? Che la personalità autoritaria è appunto un portato di questo depotenziamento costante delle capacità d'analisi e di comprensione del reale degli attori, dei soggetti, i quali vengono in qualche misura spinti a riversare la frustrazione che viene loro dall'incapacità di capire il reale in due direzioni. Da una parte il capo che li guida e che promette loro redenzione, salvezza e via discorrendo, dall'altra identificando di volta in volta dei capri espiatori. Credo che ne abbiamo già parlato del capro espiatorio, ma anche qui è una buona idea riprendere il discorso. Chi sono i capri espiatori? Sono delle minoranze stigmatizzate che vengono trasformate in bersaglio di questa frustrazione di fondo. E purtroppo temo che anche qui, come vedete, l'attualità del pensiero di Francoforte è purtroppo dolorosa, nel senso che non c'è stato un grandissimo cambiamento da allora. Chiaramente loro si rifanno massimamente alla Shoah, anche perché erano di origine ebraica la gran parte, quindi capite che l'hanno vissuta sulla loro pelle per molti versi. Però la Shoah, come già ci insegna Bauman, credo che dovrei avervene fatto cenno, ma ve lo ricordo, se qualcuno è interessato a questi temi non può non leggere un libro che si chiama Modernità e Olocausto. E Bauman, da ebreo, quindi da parte in causa, ci dice: guardate che il problema è che l'Olocausto è insito nella modernità. Non è una cosa che è capitata per sbaglio, non è stato il sonno della ragione che genera mostri, ma è assolutamente la dinamica, una delle dinamiche della modernità, che è quello che dicevano anche gli studiosi di Francoforte. Questa frustrazione per la mancanza di senso e della mancanza di capacità di dare senso, quindi di essere creativi nella generazione della cultura, come abbiamo visto, vi ricordate la sezione finita, l'attribuzione di senso, tutte quelle cose che abbiamo detto finora. Questa incapacità genera una frustrazione che non può che scaricarsi, dicono questi autori, nell'identificazione di qualcuno da crocifiggere, mettiamola così. No. Quindi il capro espiatorio, di volta in volta saranno i Rom, saranno i migranti, saranno gli omosessuali, saranno gli LGBT, saranno le persone di colore. Abbiamo purtroppo una vastissima grammatica di questi comportamenti che non cambiano, e quello è il problema. Cioè non c'è stato, se guardate appunto in termini storici, negli ultimi 60 anni, il minimo cambiamento. Sono cambiati gli obiettivi, a volte ci sono stati dei momenti in cui sembrava che la cosa fosse forse migliorata, e mi riferisco ovviamente al 68-70. Quei momenti nei quali, tra l'altro, Francoforte era estremamente presente. Vi ricordo che Marcuse è stato uno degli ispiratori della rivoluzione, tra virgolette, del 68, col suo libro L'uomo ha una dimensione, e via discorrendo. Quindi abbiamo avuto estensivamente modo di vedere queste cose, ma continuiamo a praticarle come se niente fosse. Io credo di avervi dato qualche strumento in più di comprensione di questo discorso. Ovviamente vedete che il discorso del capro espiatorio è una declinazione della logica del nemico, che la logica del nemico abbiamo visto essere intimamente disgiuntiva, quindi il famoso out-out, no? Noi o loro? È chiaro che loro sono quelli che si fanno carico dei problemi. È difficilissimo che qualcuno decida che l'altro è meglio di sé. Abbiamo visto, è una forma di etnocentrismo intrinseca. Quando c'è un noi e loro, è automatico che noi va bene e loro no. E quindi abbiamo nelle istruzioni di fondo del paradigma profondo della nostra cultura questo atteggiamento di costruzione del nemico. Costruzione del nemico che, come dice Bauman e come dicono anche loro, non può che portare a un certo punto all'estinzione del nemico, che purtroppo la dinamica è quella, e di conseguenza vedo la mano. Chi è?
Io, Giacomo.
Vieni in video per favore, che non ti vedo. Eccoti, dimmi, Giacomo.
Allora, no, io dicevo che dato che l'etica è una delle basi del comportamento anche sociale di un territorio, che sia appunto adesso l'Italia, per esempio, io pensavo che nel dopoguerra soprattutto l'Italia aveva sì un periodo fiorente, ma anche conseguentemente a questo appunto c'è stato un periodo di non adattarsi, ma di farsi bastare ciò che veniva, ciò che adesso importiamo dall'America, ovvero il fatto che bisogna diciamo esaurire ciò che è il sogno nostro, questa rincorsa verso il sogno. Ciò che volevo dire appunto era che, come scrive Thomas nel contadino, il contadino polacco, che appunto però rivisitata da un altro punto, cioè che la storia e le convenzioni, le abitudini di una persona si vedono meglio in un altro contesto, possiamo appunto dire che la rivoluzione all'interno dell'Italia, che non è avvenuta nella classe operaia, potrebbe essere appunto per questa razionalizzazione, per usare il termine di Weber, della propria vita, come per dire io sto bene così, mi servono questi soldi, anche se appunto potrebbe essere il mezzo, cioè che viene dopo però la coscienza dell'essere schiavo.
Dunque, tieni presente che la dinamica in Italia è molto particolare, nel senso che noi siamo di fatto moderni, se vogliamo definirci così, dagli anni 70. Cioè, se tu vai a prendere Pasolini, per esempio, vedi che la cultura contadina in Italia era ancora fortissima al tempo. Voglio dire, io quando ero piccolo avevo i greggi di pecore che passavano sotto casa qui a Roma. Quindi, no, diciamo che noi siamo estremamente particolari in questo campo d'analisi per quanto riguarda la specificità, diciamo, della cultura nazionale. Però è anche vero che la nostra cultura nazionale, ed è uno dei tasti sui quali batto spesso e volentieri, se vi ricordate, avrebbe il titolo per essere una delle culture più importanti del pianeta. Noi siamo stati il focus della cultura occidentale per quasi sempre, fondamentalmente, tra una cosa e l'altra, per quanto riguarda la nostra particolare configurazione, noi siamo stati il crogiolo dove tutte le varie ispirazioni, dove tutte le varie culture nazionali si sono forgiate, da cui hanno preso una serie di ispirazioni comuni. Quindi noi dovremmo, da questo punto di vista, fare un ragionamento estremamente specifico ed estremamente autocritico su quello che abbiamo fatto dalla nostra cultura. È vero che probabilmente, da questo punto di vista, una forma di adattamento, come dici tu, è comunque correlata a quella che era appunto la cultura contadina dominante fino a un certo punto, che per molti versi è stata meno intaccata per quanto riguarda noi di tante altre culture dalla seconda, dalle due guerre mondiali, fra una cosa e l'altra, perché il grande discrimine purtroppo è stato quello, nel senso che la gran parte degli agenti di socializzazione maschili, cioè i padri, sono stati sterminati. Qui un po' meno, ma insomma comunque è sempre stato un salto temporale. Diciamo che purtroppo però il livello di incompetenza culturale anche qui è abbastanza comune a quello degli altri, nella gran parte delle manifestazioni, a parte casi fortunati, a parte momenti di, come dire, autonomia, di autonomo riscuotimento dal torpore, anche in Italia non è che brilliamo particolarmente, pur avendo teoricamente le carte per poterlo fare. Ora non so se questa è una risposta più o meno a quello che mi dicevi.
Sì.
No, ok, perfetto. Però ti ringrazio per averti dato fuori il termine razionalizzazione, perché il termine razionalizzazione è uno di quelli che i nostri autori utilizzano moltissimo. Utilizzano moltissimo in una chiave che è estremamente simile a quella che vi ho descritto io strada facendo nelle ultime lezioni, ovvero sia, vi ricordate quando abbiamo detto Verstand e Vernunft, no? La ragione e l'intelletto? Ecco, anche loro concordano nel fatto che di fatto la nostra cultura è un'enorme opera di razionalizzazione che è partita nella Grecia antica. Quindi da questo punto di vista, come vedete, siamo già in ottima compagnia quando diciamo che il paradigma occidentale ha delle carte di nobiltà piuttosto lontane nel tempo, perché anche loro hanno questa netta sensazione. E la costruiscono in un modo estremamente interessante per quanto ci riguarda, perché danno un accento ancora più marcato a alcune tematiche, in particolare quella per la quale il discorso della ragione è un discorso di dominio strumentale. Ovvero sia, loro vedono chiaramente quanto l'accento da noi posto sui processi razionali sia un accento modellato su quello che abbiamo chiamato intelletto, non su tutta la ragione. Vi ricordo che tutta la ragione, adesso quando ricominceremo dopo il break, vi leggo il passaggio di Morin dal librino che è molto carino, è un costante confrontarsi con la realtà, adattando le nostre strategie di comprensione a quelli che sono i riscontri che ci vengono da questa teorizzazione, no? Noi siamo costantemente in un processo di accostamento al limite. Noi sappiamo che non possiamo in qualche misura conoscere la realtà tale quale essa è, l'abbiamo visto in tutti i modi, l'abbiamo visto con la realitet, l'abbiamo visto con i processi di riduzione, l'abbiamo visto con tutte le varie dinamiche della conoscenza che abbiamo studiato finora. E quindi questa razionalità, nel senso alto, questa ragionevolezza la chiameremmo, visto che il termine razionalità oramai è un tantino paralizzato, iperdefinito in questo senso strumentale, mentre quello che abbiamo noi invece è la razionalizzazione, ovvero sia questa accentuare costante delle caratteristiche tecniche, delle caratteristiche logistiche della produzione come unica sintassi e grammatica per comprendere il nostro senso, che è esattamente quello che dice appunto Marcuse quando scrive L'uomo ha una dimensione, no? Il grande problema, dicono tutti, è che noi ormai ci concepiamo esclusivamente in una logica di produzione e consumo, come se la nostra vita non avesse altro senso che questo, come se noi non potessimo trovare il nostro senso che non nel produrre e consumare merci. È chiaro che è assurdo, credo perlomeno, a me pare assurdo, ma da un po'. Però di fatto, nella logica corrente, questo è quello che continuiamo ad avere. No? In qualche misura il marxismo, quello meno intelligente per molti versi, ha vinto, perché noi ci muoviamo in una realtà che è definita in una chiave di economicismo strumentale che non lascia spazio ad altro. Questo è il punto che mettono perfettamente in luce loro e che vi ho tentato di trasmettere in queste lezioni. Noi, teoricamente, non potremmo far altro che produrre e consumare. Non c'è un'altra cosa da fare. Tutto il resto che era quello che invece prima strutturava l'umanità di qualità, no? Vi ricordo l'Otium dei Romani, vi ricordo tutte le varie i vari accenti su attività spirituali, ricreative, culturali, artistiche, ecco, tutto questo noi l'abbiamo reso merce, quindi l'abbiamo depotenziato radicalmente e lo abbiamo inserito all'interno di questo processo di consumo costante. Poi ti chiedi come mai uno è frustrato e non riesce a capire che sta a fa lì. Io credo che sia abbastanza semplice, devo dire la verità. È piuttosto evidente che nel momento in cui qualcuno ti suggerisce che il senso della tua vita sia comprarti un'altra volta un paio di scarpe Nike, qualche tipo di problema secondo me ti viene, ecco, e sarebbe opportuno che cominciassimo tutti a porci questo problema, perché francamente è un tantino esagerata come questione. E questo è proprio uno dei punti fondamentali, vi ripeto, quando Marcuse, che fa anche lui un uso di Freud estremamente originale e pervasivo nella sua scrittura, scrive L'uomo è una dimensione, dice esattamente questo: noi a questo punto siamo appiattiti su quella che è una dimensione di servizio in pratica, una dimensione tecnica, una dimensione che non ha nessun tipo di aspirazione ulteriore, che non porta da nessuna parte, che non permette di capire quello che ci accade, non permette di capire perché dobbiamo sottoporci a tutta una serie di restrizioni e di limiti, che vedremo sono uno dei temi freudiani che adesso riprendiamo nella seconda parte. E questa chiave di lettura dell'economia, del consumo, ha funzionato fino a un certo punto. Vi ricordate quello che abbiamo detto col professor Vincenzo la settimana scorsa, o 2 settimane fa ormai, ovvero sia che il consumismo in qualche misura recupera tutta la dimensione della salvezza, tutta la dimensione della felicità. Per un certo lasso di tempo funziona in questo senso. Diciamo che fino alla fine degli anni 70 sembrava che potesse andare. Il problema è che dopo di questo, la dinamica si sfa, si disfa costantemente, si rivela per quello che è, per un trucco in ultima analisi. E quindi non è più in grado di soddisfare queste esigenze profonde che noi continuiamo a portarci dentro. Esigenze profonde che hanno a che fare da una parte con questa ricerca di una felicità che non abbia a che vedere con l'economia, dall'altra parte con un desiderio di appartenere alla natura, di essere parte della natura, che, come vedremo appunto nel prossimo segmento di lezione, invece si azzera radicalmente nel momento in cui la ragione diventa una ragione esclusivamente strumentale. E questo, come vedete, è anche uno dei modi in cui possiamo capire il problema dell'ambiente oggi. Ok, ragazzi, 5 minuti di break e poi torniamo. Allora, dicevamo, questo passaggio di Adorno ha a che vedere con quello che dicevamo alla fine della frazione precedente. È da Minima Moralia, che è un altro bellissimo libro, si chiama Meditazioni della vita offesa, il sottotitolo, già dice parecchie cose. Quella che un tempo i filosofi chiamavano vita si è ridotta alla sfera del privato e poi del puro e semplice consumo, che non è più se non un appendice del processo materiale della produzione, senza autonomia e senza sostanza propria. Ma il rapporto tra vita e produzione, che abbassa la prima nella realtà ad una manifestazione effimera della seconda, è perfettamente assurdo. Mezzo e fine sono invertiti. Il sospetto di questo assurdo qui pro quo non è ancora del tutto cancellato dalla vita. E questo in qualche modo è un segno di possibile speranza, no? Nel senso che ci dicono, pur in questo atteggiamento, come posso dire, non sconsolato, ma molto, anche negativo non è un aggettivo adatto, però effettivamente è quello, insomma, diciamo, è molto. Sì, sconsolato ci sta abbastanza bene. Ecco, però, a parte questo sconsolato, ci sono dei momenti nella scrittura di Horkheimer e di Adorno che riportano invece ad una possibilità. Ora, uno dei punti di questa possibilità, come abbiamo detto, e che forse potete cominciare a vederlo, sta esattamente in queste dinamiche inconsce, no? Io preferisco inconsapevoli perché inconscio ha un peso, ha un modo, uno stigma nella nostra lingua che è estremamente ingombrante. Però abbiamo parlato più volte, avete visto nelle ultime lezioni, di questo nostro non essere sempre consapevoli di quello che ci accade, di questo nostro operare e agire su dei registri che non sono quelli di una consapevolezza particolare, e quindi credo che per certi versi queste possano essere degli spazi nei quali sarebbe opportuno tentare di avventurarsi e che possano essere, si possano continuare a considerare come delle ultime spiagge dalle quali trarre un supporto, un cambiamento, una possibilità alternativa, che era esattamente quello che pensavano anche loro, se ci pensate, perché nel loro scrivere appunto di questo atteggiamento, ecco, come dice Jedlowski, contemporaneamente e paradossalmente disperato e fondato solo sulla speranza, loro parlano di un messaggio nella bottiglia. No? Quindi siamo esattamente in questo clima di naufragi, di possibilità che non vengono colte operativamente, ma che sono comunque lì. Ed è quello che abbiamo detto, vi ricordate, per la non consapevolezza con la quale facciamo tantissime cose. Uno di questi punti è particolarmente interessante perché ha a che fare con la generazione dell'esperienza, no? Quello che avevamo detto prima, dell'erfarung, ed ha a che fare anche col blasé e con il Verstand, come abbiamo detto. Ed è l'adattamento che fa Benjamin della teoria dello shock di Freud. Qual è questa tematica? Perché è interessante per questo discorso che stiamo facendo sull'inconsapevolezza? Perché dice Benjamin che di fronte alla molteplicità degli stimoli, no? Vi ricordate quello che diceva Simmel di questo, la ricchezza della vita nervosa della metropoli? Ecco, davanti a questa molteplicità di stimoli noi abbiamo scelto, per la carenza di cultura soggettiva di cui abbiamo già parlato, una strada che è quella della sterilizzazione dei contenuti attraverso l'intelletto. Ovvero sia, dice Benjamin, noi i contenuti li capiamo a livello razionale, ma non nella loro pluridimensionalità, direi io. In qualche misura dei contenuti noi apprezziamo solamente il versante razionale, il versante calcolabile, il versante strumentale, quello che abbiamo visto essere la parte centrale del nostro discorso, ma non siamo in grado di far sì che invece ci nutrano più profondamente. Qui direi, andando nei registri di cui abbiamo parlato, giusto appunto, quello emozionale, quello simbolico immaginale, quello direttamente esperienziale. Mentre l'Erfahrung si fonda esattamente su questo approccio, ovvero sia dell'esperienza, dall'esperienza bisogna trarre la sostanza di sé. E dice Benjamin, che tra l'altro appunto come vi dicevo è un autore che si è molto interessato di letteratura e che anche in questo è un precursore perché scrive un saggio sul narratore molto molto bello ed oggi la narrazione sta ridiventando uno degli strumenti attraverso i quali tentiamo di rimettere in piedi, rimettere in forma il mondo, quindi come vedete siamo perfettamente in linea con quanto accade. E dice Benjamin giustamente questo, ovvero sia questo tipo di esperienza, questo tipo di cultura soggettiva di cui abbiamo anche parlato più volte, ci assicura una continuità, no? Ci permette di continuare a riconoscerci come noi stessi nel passare del tempo e nei vari mutamenti che ci interessano. Vi ricordate, era una delle questioni che abbiamo affrontato spesso e volentieri, no? Come faccio io a pensare di essere ancora io? Se sono così radicalmente diverso da quello che ero 10, 20, 30, 40 anni fa. Eppure io so di essere sempre me stesso. Non solo, come vi dicevo all'inizio, ho anche delle evidenze documentali a questo punto, no? Perché sto studiando questi argomenti oramai da 40 anni, da 30 anni, sono cose che mi accompagnano lungo. Eppure sono diverso, lo so benissimo di essere diverso. Allora, dice Benjamin, come facciamo noi a conciliare questi due aspetti, questo costante cambiamento e questa continuità di fondo? E dice lui attraverso una narrazione che sia in grado di dare senso. Dopo, qualche decennio dopo, un filosofo canadese che si chiama Charles Taylor dirà esattamente lo stesso quando parlerà delle radici dell'io, un bellissimo libro, dove dice esattamente questo: l'io è una capacità di narrarsi e di avere una coerenza nella narrazione. Noi siamo in grado di raccontare cosa è stata la nostra vita perché l'abbiamo esperita perché ne abbiamo fatto tesoro, ne abbiamo fatto esperienza, è diventata parte di noi e questo ci dà gli strumenti per poterci raccontare agli altri e a noi stessi. Quindi, come vedete, l'autoconsapevolezza, la conoscenza di sé è anche una capacità narrativa, una capacità di raccontarsi. Se non sei in grado di raccontarti, la tua identità non è così formata, come abbiamo detto, ti trovi in quello stato di infantilismo della narrazione, che era la personalità autoritaria, come abbiamo detto, e cerchi degli strumenti in qualche modo che ti aiutino a riconfigurarti attraverso il racconto degli altri, no? Gli altri che fanno su di te, la descrizione che viene fatta dal leader, la descrizione che viene fatta dal capo della setta, da colui che gestisce il gruppo integralista nel quale ti trovi, sono dinamiche purtroppo che conosciamo piuttosto bene. Quindi, come vedete, questo discorso dell'esperienza soggettiva, della costruzione di sé, è un discorso che ha delle ricadute estremamente concrete. Vi ricordate, abbiamo detto con Simmel che abbiamo bisogno di un filtro per poter comprendere, per poter tenere a bada la cultura oggettiva, abbiamo detto che c'è bisogno di questo discorso per poterci costruire come soggetti e quindi avere delle opinioni ed essere in grado di prendere posizione. Vedete che il tema del valore e dell'etica torna, perché è soltanto su una costruzione salda che puoi prendere posizione, come abbiamo detto l'altra volta, vi ricordate, stare in piedi, prendere posizione, alzarsi in piedi, tutte cose che costellano attorno a questo discorso. Perciò il fatto che il Verstand, in qualche modo l'intelletto, invece, sterilizzi questi contenuti e non permetta che diventino parte integrante della nostra esperienza è un altro dei motivi per i quali è così difficile mettere insieme una cultura soggettiva. Non solo, ma c'è anche il tema dell'industria culturale, che è un altro tema che viene inizialmente messo a fuoco da Horkheimer e compagni, per essere poi sviluppato in modi un tantino meno drastici, in particolare anche da Edgar Morin, tanto per rimanere in tono, e che però richiede effettivamente un qualche ragionamento in più. Cosa dicono questi autori? Che la cultura sembra che ci sia, per molti versi, no? L'industria culturale sembra mantenere vivo il desiderio di cultura che c'era precedentemente. Però non è quella cultura lì, non è la cultura che abbiamo appena descritto come cultura soggettiva, come materiali sui quali costruire se stessi. Dicono Horkheimer e Adorno che la cultura, l'industria culturale in particolare, è una amministrazione dello svago. E guardate come questo anche oggi continua a essere estremamente attuale come discorso, no? È disincantato, è disperato, quanto volete, però coglie una buona parte di ciò che ci accade in modo ancora oggi estremamente attuale. Che vuol dire un'amministrazione dello svago? Vuol dire che è un'arma di distrazione di massa, fondamentalmente. L'industria culturale è un modo attraverso il quale non si alimenta la capacità critica soggettiva, non si alimenta la capacità creativa e di comprensione del mondo, ma anzi, questa viene distratta attraverso dei materiali che sono sempre più prodotti e hanno sempre meno contenuti vivi e capaci di stimolare invece i processi immaginativi e creativi del senso. Questa cosa è estremamente interessante ed è anche un tema che simmelianamente torna molto, perché Simmel aveva esattamente questo tipo d'approccio all'oggetto e potremmo dire in senso più ampio al materiale culturale, no? Diceva Simmel: l'oggetto, la creazione è qualcosa nella quale c'è una parte della mia spiritualità che io alieno da me e che metto nel circolo della società a mio rischio perché potrei anche perderla. Quindi lui ragionava per la costruzione della cultura soggettiva di materiali vivi, dei materiali nei quali ci fosse un quantum di spirito. E uno dei grandi problemi con i quali aveva cominciato a confrontarsi invece era esattamente la produzione in serie, che è, guarda caso, uno dei temi sui quali ragiona estremamente accuratamente Benjamin. Che c'è di spirituale in un prodotto che viene realizzato in milioni di esemplari? Cioè, che tipo di contributo, offre originale alla crescita interiore può dare un articolo prodotto in serie? È una bella questione. Ed è esattamente, per molti versi, la questione che affronta Benjamin quando parla dell'aura. L'aura, che cos'è l'aura? L'aura è ciò che si perde nell'epoca appunto della riproducibilità sociale e tecnica. Ovvero sia, che cos'è questo qualcosa che prima valorizzava le opere d'arte? Questo loro essere uniche e originali. Il fatto che tu per goderne dovevi andare da loro. No? Se tu volevi vedere un'opera d'arte, dovevi andarla a cercare, dovevi fare un pellegrinaggio, dovevi attivarti, dovevi fare un viaggio, dovevi fare qualcosa, perché quella era una e stava lì. E nel momento in cui tu l'avessi testimoniata direttamente, avresti avuto un'esperienza estetica, poi dirà Gadamer negli anni successivi, no? Esattamente il problema della questione, ovvero sia un qualcosa di più di una fruizione meccanica. La famosa sindrome di Stendhal. Quei momenti nei quali davanti a un'opera d'arte sei assalito da una ricchezza emozionale che spesso e volentieri ti travolge. Ecco, questa cosa non accade, dice Benjamin, davanti alla fotografia dell'opera d'arte. Ma anzi, la fotografia dell'opera d'arte o la registrazione del concerto, tu te li puoi portare a casa. Li puoi ascoltare tranquillamente fra le tue quattro pareti, non ti portano più a un'azione in qualche misura, a un'uscita dal tuo contesto, ad un confronto. È diverso. Sono cose molto più democratiche, per certi versi, perché chiaramente sono molti di più quelli che possono fruire dell'opera d'arte. Ma questa fruizione dell'opera d'arte è di un altro genere. Non è la stessa cosa di quella alla quale eravamo abituati. Ora, Benjamin, da questo punto di vista, non è necessariamente negativo in proposito, e penso anch'io che si possa ragionare in termini di etet da questo punto di vista, perché io, per esempio, uno degli ultimi momenti di questo tipo di rapimento estetico l'ho avuto davanti alla ragazza con l'orecchino di perla in Olanda, e mi hanno dovuto portare via de peso perché aveva chiuso il museo. Io ero ancora lì fisso che guardavo questo quadro, mi ero completamente inceppato. Ecco, quindi, anche se poi avevo visto l'immagine della ragazza con l'orecchino di perla tante volte, ma testimoniare l'opera, perlomeno, devo dire, a me ha fatto un effetto assolutamente incomparabile rispetto alla fruizione dello sfondo su Facebook o dell'immagine che puoi vedere su un libro, eccetera, eccetera. Diciamo che è comunque un altro tipo di esperienza che però permette eventualmente a qualcuno di concepire il desiderio di andare a vedere la cosa reale, se la vogliamo chiamare così, no? Perché io da questo punto di vista resto con Simmel, ovvero sia l'opera d'arte è qualcosa dove c'è dello spirito che è in grado di nutrirti, di farti crescere, di farti star meglio, di arricchire la tua prospettiva sul mondo. Però è chiaro che, come dice appunto Benjamin e come poi chiosano anche gli altri autori, questa massificazione, questa cultura di massa, questa società di massa ha delle ricadute che sono spesso e volentieri pericolose, chiamiamole così, non necessariamente, ma possono essere pericolose. Quindi la critica dell'industria culturale della scuola di Francoforte è una critica piuttosto radicale e attira sugli autori una serie di ulteriori critiche, diciamo di altre critiche, perché vengono accusati di essere elitisti, vengono accusati di essere soggettivisti, ma io su questa cosa del soggettivismo in particolare direi che, anzi, dovrebbe essere un pregio, perché appunto è una capacità di prendere posizione contro una serie di modalità di generazione della cultura o di distorsione della cultura che loro identificavano chiaramente come molto pericolose. Vi dicevo, molto pericolose perché non solo per quanto ha a che fare con il discorso della costruzione del nemico, della stigmatizzazione, che per carità, anche quello sarebbe già sufficiente, ma molto pericolose anche per quanto ha a che fare con la separazione, come abbiamo detto, dal resto del mondo. No? Abbiamo visto che questa è una dinamica che si comincia a sistematizzare con Cartesio, la famosa res extensa, ma come vi dicevo, per gli studiosi di Francoforte questo discorso è un discorso che comincia molto prima di Cartesio e va avanti molto oltre Cartesio. Nella dialettica dell'illuminismo cosa ci dicono? Ci dicono che gli uomini pagano l'accrescimento del loro potere con l'estraniazione da ciò su cui lo esercitano. L'illuminismo si rapporta alle cose come il dittatore agli uomini, che conosce, agli uomini, che conosce in quanto è in grado di manipolarli. E da questo punto di vista l'illuminismo non è più l'illuminismo storico, che per un certo periodo invece è stato uno degli indirizzi della teorizzazione francofortese, che identificava nell'avvento del positivismo uno dei grandi problemi. Io sono assolutamente d'accordo in questo, soprattutto per quanto riguarda la sociologia, no? Perché dicevano i Horkheimer e Adorno che il positivismo si limita ad una registrazione di dati sulla realtà completamente priva di capacità di generazione di senso, completamente priva di capacità di critica relativa a ciò che viene detto. È una descrizione che in qualche modo è apologetica, ovvero sia che giustifica e dà una vernice di senso a ciò che viene studiato. Quindi nell'approccio quantitativo, nell'approccio dei dati, dei big data, di quello di cui abbiamo parlato, spesso e volentieri loro vedevano una deriva estremamente problematica. Però è anche vero, come dicevamo, che questo modo di costruire la cultura, questo modo di parcellizzare la cultura, è un effettivo strumento di smussamento delle capacità soggettive di comprensione. Dice Adorno, noi oggi siamo davanti ad una semicultura, ovvero sia siamo davanti ad una ricerca di informazioni slegate, che ci possano far sentire al corrente, che ci possano far sentire nel flusso delle cose, ma alle quali non riusciamo a dare una struttura narrativa coerente. Mentre la cultura è esattamente questo, è trarre coerenza da un materiale, come abbiamo visto, che è insensato. Vi ricordo Weber, da questo punto di vista, è un modello perfetto per comprendere, no? La famosa sezione finita di senso non è solamente la cultura oggettiva che è fuori e nella quale viviamo, ma siamo anche noi. E noi siamo noi quelli che si narrano per conservare un senso, conservare una continuità, riuscire ad evolvere costantemente come processi soggettivi. Se non abbiamo gli strumenti per narrarci, se questi strumenti ci vengono sottratti o ci vengono presentati da altri punti di vista, in altre forme, è un grosso problema. Ed è, come vedete, il discorso che abbiamo fatto finora ripetutamente sulla cultura soggettiva, che trova una sistemazione ancorata nei fenomeni. Qual è uno degli aspetti, per esempio, che potremmo criticare di questa prospettiva? Perché qualcosa a criticare evidentemente c'è. Uno degli aspetti che potremmo criticare è il peso eccessivo che viene dato da Horkheimer e Adorno, in particolare, all'influenza dei mezzi di comunicazione di massa e dell'industria culturale stessa. Nel senso che in qualche modo loro aderiscono a quello che era uno dei primi modelli di comprensione della comunicazione, che era quello del famoso cane di Pavlov, non so se avete mai sentito parlare, ne avete mai sentito parlare, ovvero sia il fatto che la comunicazione di massa desse uno stimolo e di fatto chi lo ascoltava agisse sulla base di questo stimolo in modo quasi meccanico. E questo è stato uno dei cavalli di battaglia della prima ondata di critica all'industria culturale e alla comunicazione di massa. Lo troviamo perfettamente nella distinzione che opera, per esempio, Adorno tra telefono e radio, no? Dice il telefono è ancora uno strumento, diciamo, equilibrato perché ti dà la possibilità di essere attore e protagonista della comunicazione. La radio invece di fatto ti trasforma in ricevente senza che tu abbia un qualche tipo di modalità di capacità di risposta, quindi in qualche modo sei semplicemente sottoposto a una serie di messaggi che ti vengono catapultati contro, ti vengono scagliati contro e contro i quali non hai nessun'arma di resistenza, no? Chiaramente. Quindi capite che il loro approccio è estremamente forse esageratamente meccanico da questo punto di vista, tant'è che uno degli autori che orbitò in America, in particolare accanto alla scuola di Francoforte, perché loro poi tornano a Francoforte negli anni 60, e fu Paul Lazarsfeld, che è stato uno dei grandi teorici della comunicazione di massa, e criticò seriamente questo approccio, e devo dire anche a ragion veduta, perché Lasansfeld è stato uno dei teorici di quello che si chiama il two-step flow of communication, che è una teoria della comunicazione che vorrei descrivervi in modo che la sappiate perché è utile da conoscere, anche perché ha molto a che fare con quello che accade oggi, quindi vi dà degli strumenti di comprensione del reale interessanti. Cosa dice Lasansfeld? Dice che non è vero che la comunicazione arriva a tutti allo stesso modo, ma il suo diffondersi nel corpo sociale avviene per gradi. Questo è il two-step flow, cioè è un flusso che segue delle altre modalità, ovvero sia, dice lui, gran parte di noi tendenzialmente non assume i messaggi direttamente, ma li assume attraverso qualcuno che stima, che ritiene autorevole, cui guarda con ammirazione, che ritiene avere prestigio e che quindi fa da tramite. Non so se è chiara questa cosa. Sono quelli che vengono chiamati nella sua teoria gatekeeper, sono quelli che stanno allo snodo dei circuiti della comunicazione e veicolano questa comunicazione a molti altri. Sono i leader d'opinione, tanto per capirsi. Oggi potremmo dire sono gli influencer, come vedete, per quello vi dicevo che c'è una correlazione abbastanza marcata. E Lasansfeld in questo cosa fa? Recupera una serie di dinamiche relazionali estremamente interessanti dal nostro punto di vista, no? Perché appunto, come vedete, ha a che fare col fatto che la società non è piatta. Per quanto noi continuiamo a parlare di questa democrazia, uno vale uno e tutte queste cose, non è assolutamente così. Molti, rendendosi conto di non avere gli strumenti per capire certe cose, oppure autonomamente delegando alcune questioni, si rivolgono ad altri per sapere cosa è importante, cosa è opportuno conoscere, cosa va capito, che tipi di critiche se ne possono fare, eccetera, eccetera. Quindi, dice Lasansfeld, e questo in qualche modo è un po' il fondamento di quella che poi diventa la comunicazione targettizzata di oggi, no? Bisogna individuare coloro ai quali si parla. La comunicazione non è così generalista che va bene per tutti. Ci sono alcune comunicazioni che vanno tarate su alcuni gruppi, che vanno commisurate a certi tipi di potere di moltiplica di questo messaggio. E quindi è opportuno che un buon comunicatore parli con coloro che sono gli opinion leader dei loro vari gruppi, strati, situazioni nelle quali si trovano, perché se tu influenzi uno che a sua volta è in grado di influenzare 100, è chiaro che il tuo lavoro è molto più semplice, il tuo risultato è molto più efficace. Ok? Questo quindi vuol dire cosa? Vuol dire che questa specie di automatismo nella comunicazione che veniva considerato, arrivo Antonino, che veniva considerato da Adorno e Horkheimer, da moltissimi negli anni 50, come connaturato alla comunicazione di massa, va in qualche modo sfumato, va criticato, perché anch'esso non funziona esattamente così. È vero però, come vi dicevo, che oggi, in questa situazione di social media, dove sembrerebbe che quella avvertenza, quella paura di Adorno si sia in qualche modo dissolta, no? Perché noi oggi ci sentiamo in grado di poter parlare alla pari con chiunque, abbiamo strumenti che ci permettono di esporre le nostre idee, per quanto spiantate esse possano essere, eccetera, eccetera. Quindi, per certi versi, immaginiamo che questa situazione si sia radicalmente modificata, però, accanto a questa situazione nella quale dovremmo teoricamente essere capaci di dire la nostra sempre e comunque, vediamo questa crescita esponenziale di figure che rispondono perfettamente alla teorizzazione di Lasansfeld, ovvero sia figure alle quali si guarda per scegliere dalla posizione politica allo shampoo, ai cioccolatini che vengono consumati, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, come vedete, c'è da, no, utilizzare un po' di grano salis per comprendere meglio quello che sta succedendo. Perché? Perché spesso e volentieri quello che ci viene raccontato, quello che viene condiviso e tradotto in linguaggio corrente, in senso comune corrente, tende a nascondere una serie di altre dimensioni, una serie di altre dinamiche che invece sono a loro volta piuttosto palesi una volta che le si cerchi. Dimmi, Antonino.
Buongiorno professore,
Buongiorno.
volevo chiedere, non c'è forse una grande responsabilità nella velocità intrinseca delle informazioni che ci arrivano e della loro grande quantità, che in un certo senso obbliga le persone a
affidarsi forzatamente a dei mentori che poi vengono magari identificati nell'età contemporanea agli influencer, comunque agli opinion leader, a tutte le persone che, diciamo, brillano in mezzo alla massa, in un certo senso.
Sì, senz'altro, questo è il tema della pubblicità, è un tema assolutamente centrale e che probabilmente al di là. Allora, la velocità, per esempio, è un concetto sul quale potremmo ragionare in termini simbolici estensivamente, no? Perché essere veloci dal nostro punto di vista è uno dei pregi fondamentali. No? Noi abbiamo costruito una visione del mondo nella quale essere immediati, essere multitasking, essere in grado di fare più cose contemporaneamente, farle molto rapidamente, si è costruito come un pregio, però è del tutto discutibile questo approccio, perché è esattamente quell'approccio sul quale, che viene criticato dalla scuola di Francoforte e da Benjamin, perché la velocità effettivamente non ti permette di riflettere. No, la velocità ti sottrae lo spazio della riflessione, come ti sottrae lo spazio della narrazione. Non è casuale che Benjamin accentui così tanto il discorso della narrazione. Perché? Perché la narrazione è quel momento nel quale tu riorganizzi i materiali e dai loro una qualche forma, qualche tipo di struttura. È il momento nel quale tu capisci quello che ti è successo. Non so se mi spiego. No, raccontando, tu capisci. Ed è uno dei motivi per i quali io adoro fare lezione. Perché far lezione è a suo modo un racconto dal mio punto di vista. E mi permette di capire quello che dico. Cioè, io tantissime delle cose che scrivo le capisco mentre le dico a lezione, perché tu puoi dire qualcosa solo se l'hai capita bene, perché se non l'hai capita non la dici, non la spieghi, non c'è verso. Non so se questa cosa è chiara. Ecco perché vi dico spesso e volentieri ripetete ad alta voce. Perché può sembrare assurdo, invece, ripetere ad alta voce ti porta a farti delle domande, ti suona male il discorso, quei salti logici che spesso e volentieri vengono fatti perché c'hai le slide, perché c'hai gli appunti, perché c'hai i riassunti, perché c'hai tutti quegli strumenti che sono esattamente quelli di cui parla Benjamin, no? Quelle informazioni scollegate dal senso fondante. Se le dici, ti rendi conto che non funziona, perché non c'è coerenza, perché ci sono dei buchi nell'articolazione. Ecco perché è importante parlare. Parlare è fondamentale, no? E parlare è fondamentale, ovviamente, non a, come dire, cazzo, diciamo così, come succede spesso e volentieri in televisione, che gente che si parla addosso, che non lascia un minimo di spazio all'altro, tutte quelle cose assolutamente inguardabili che capitano normalmente, ma parlare nel modo di narrare, nella modalità narrativa, perché la modalità narrativa è esattamente quella che, secondo questi autori e molti altri oggi, ci sono moltissime scuole anche pedagogiche che sottolineano quanto sia importante leggere ad alta voce i testi, raccontare ai giovani, fare in modo che comincino a seguire questo andamento del pensiero. Che è esattamente il motivo per cui faccio le lezioni che faccio, ragazzi, tanto per capirsi. Cioè, non è che lo faccio così perché me va, per carità, anche. Però la mia idea è che voi nel seguire la lezione vediate uno stile di pensiero, che non è uno stile di pensiero accelerato, che non è uno stile di pensiero che è focalizzato su dettagli banali, ma è uno stile di pensiero dove le cose in qualche modo si articolano, si rinviano le une alle altre e danno un senso. Permettono di capire. Questo è lo scopo. Ecco perché vi dicevo che questa lezione, tutto sommato, la trovo veramente bella e sono grato del poterla rifare, perché effettivamente erano anni che non venivo su questi argomenti, tra una cosa e l'altra. Però è vero appunto questo, che la velocità è fonte in qualche modo di disperazione. È quello che ci fa anche disprezzare noi stessi, no? Vi ricordate, abbiamo detto che noi abbiamo un immaginario della macchina che per molti versi si nutre di una serie di pretese nei nostri stessi confronti che non hanno nessun fondamento. Ecco, quando ti dicono che la cultura è troppo veloce perché tu gli possa star dietro, il problema non sei tu, è la cultura. Vorrei che questo fosse chiaro. Cioè, non siamo noi che dobbiamo in qualche modo accelerare, è la cultura che deve rallentare perché non sta più facendo quello che dovrebbe, perché si è incartata, come direbbero appunto Adorno e Horkheimer, in questa spirale di razionalizzazione e di strumentalità furibonde, patologiche per molti versi, che portano ad una di fatto incapacità totale di pensare. Perché pensare, ragazzi, non è semplicemente avere delle parole in giro per la testa, è quello che sto cercando di dirvi da quando abbiamo cominciato il corso. Pensare è un'attività impegnativa, un'attività creativa, un'attività. Vorrei che fosse questo chiaro, cioè voi attraverso il pensiero diventate sempre più voi stessi e questo pensiero, vi ripeto, deve essere un pensiero che sia anche razionale, ma non solo. Perché il problema del pensiero razionale, come abbiamo detto più volte, adesso con questo lo possiamo dire ancora di più a ragion veduta, è che purtroppo accentua delle dinamiche che sono delle dinamiche pericolose. Perché questa separazione radicale dal pianeta, la separazione radicale dall'ambiente, questo ridurre l'ambiente a quantità materiale manipolabile, è il motivo per il quale stiamo rischiando l'estinzione come specie, ragazzi. Quello è il punto. Vorrei che fosse chiara sta cosa. Però il Verstand non è tutta la ragione. E questo è il punto sul quale bisogna ragionare, sul quale bisogna lavorare, sul quale bisogna mettere a punto nuovi strumenti. Perché il Verstand è una parte della ragione. Una parte della ragione che ha, come dire, indebitamente totalizzato se stessa come tutta la ragione, mettendo da parte tutta un'altra serie di questioni, le quali altre questioni sono quelle che hanno a che fare, come abbiamo detto estensivamente, con la ragionevolezza, con l'emozionalità, con il simbolico immaginale, tutte quelle altre strategie attraverso le quali continuiamo a capire il mondo, anche se ci riusciamo sempre peggio, ed è quello il punto, no? La ragione di questa frustrazione, di questa violenza che vediamo nei social media, questa violenza che vediamo nei famosi leoni da tastiera, questa violenza che vediamo nei femminicidi e nelle stragi gratuite per strada, sono tutte quante riconducibili, almeno in parte, a quanto dicevano giustamente gli studiosi di Francoforte, no? Gli studi sull'autorità e la famiglia, gli studi sulla personalità autoritaria, sono degli studi che mettono perfettamente in luce queste deviazioni, queste distorsioni dei processi di socializzazione, queste manchevolezze, che sono per certi versi comprensibili, no? In un'ottica di strumentalità, purtroppo. Vi ho menzionato, credo, qualche tempo fa, un bellissimo libro di un americano che si chiama Vance Packard, che si chiama I persuasori occulti, ed è veramente un gran libro. È del 50, ma meriterebbe che, se qualcuno è curioso, potrebbe leggerlo, anche perché è molto facile da leggere, tra l'altro non è particolarmente complesso. Nel quale ci dice cosa Vance Packard? Che questa retorica dell'autonomia soggettiva già negli anni 20 veniva messa in crisi, veniva criticata e veniva annullata dalle comunicazioni della pubblicità. No? Perché? Perché le ditte, le aziende, non avevano nessuna volontà di lasciar liberi i clienti di scegliere quello che più gli aggradava. Perché? Perché questo li metteva nell'impossibilità di prevedere e di quantificare i processi produttivi. No, pensateci. Come faccio io a prevedere quante bottigliette di un qualche tipo di drink venderò, quanti esemplari di un paio di pantaloni venderò, eccetera, eccetera, se devo affidarmi effettivamente al libero gioco delle soggettività? Non ne ho idea. A me conviene che quelli che scelgono siano pesantemente influenzati da quello che faccio. Ecco perché il marketing è uno dei tasti dolentissimi che mette in luce Adorno nell'industria culturale. No? L'industria culturale di fatto cos'è? È un supporto per il marketing. No, pensate alle televisioni commerciali di Berlusconi. Lì il concetto è completamente ribaltato. Non so dei contenuti che in qualche modo hanno degli spazi nei quali vengono inserite delle pubblicità, ma solo delle pubblicità che sono separate da contenuti, i quali contenuti possono essere qualsiasi cosa. E infatti poi lo sono, tra l'altro, voglio dire, no? E non soltanto per lui, ma è proprio la logica della questione che è problematica. E la logica della questione, che si rifà appunto al marketing, come vi dicevo, è quella che abbiamo analizzato col professor Vincenzo e che abbiamo analizzato quando abbiamo parlato di comunicazione simbolica l'altro giorno, perché è quella che funziona, ragazzi. È quella che mi permette di avere, diciamo, qualche base nelle previsioni di produzione che farò, anche se spesso e volentieri comunque sbagliano, perché, vabbè, ringraziando Dio, continuiamo a essere meno prevedibili di quanto non si immagini. Però comunque, no, c'è un modo attraverso il quale io posso far sì che qualcuno compri le mie scarpe, che qualcuno compri i miei pantaloni da palestra, che qualcuno compri i miei libri. E questo è il punto. Io lo posso fare attraverso certi tipi di comunicazione, che sono tipi di comunicazione che disabilitano le mie capacità critiche. Le annullano. Si sovrappongono ad esse. Mi spingono ad essere agito e non ad agire. E questo è il punto. Quello che vedeva molto chiaramente Adorno e Horkheimer, che vedevano chiaramente Adorno e Horkheimer quando muovevano questa critica all'industria culturale. È vero che, per fortuna, essendo il mondo un posto contraddittoriale, queste dinamiche hanno anche degli altri esiti che non sono previsti da coloro che le mettono in atto. E questo l'abbiamo detto, se vi ricordate, se non l'abbiamo detto, ve lo dico adesso così aggiungo qualcosina, ma l'idea del consumatore intelligente. Ora, non so se avete mai, cioè, avete presente che cos'è il consumatore intelligente, quello di cui si parla ultimamente da qualche anno a questa parte, ma parlare di consumatore intelligente per certi versi è offensivo, perché vuol dire che ci sono tantissimi consumatori che sono deficienti, dovremmo capire, no? Perché se uno è intelligente, gli altri come sono? E poi questo consumatore intelligente da dove salta fuori? Ecco, il consumatore intelligente è un effetto collaterale di questa retorica dell'originalità, che è un'originalità falsa. Ed è uno che se ne accorge, alla fine, in un modo o nell'altro, no? Perché quando ti dicono, prendete per esempio la BMW, se non sbaglio, che fa sta pubblicità oramai da anni, che ti dice: sii unico, comprate sta BMW. Ma unico di che? Quanti so? Quanti modelli di quante, quanti, quante macchine hai fatto di quel modello? Non so se mi spiego. Cioè, pretendere che io diventi unico attraverso un oggetto di serie è ridicolo. Logicamente ridicolo. Però tutto il nostro sistema si fonda esattamente su questo. Perché, dice Benjamin, diventano valori l'originalità e l'autenticità solamente quando non ci sono più. È un po' quello che diceva Baudrillard il re è morto, viva il re. Tu cominci a parlare delle cose quando queste scompaiono. Allora, prima era tutto originale perché era unico, no? C'era una Gioconda, c'era una ragazza dall'orecchino di perla, c'era una pala del Duomo di Orvieto, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso che questa cosa in qualche misura si è totalmente disfatta, abbiamo rappresentazioni caleidoscopiche di tutte queste cose, adesso ci preoccupiamo dell'originalità. Originalità che diventa paradossale. Ma voi lo sapete che uno dei fenomeni della finanza attuale è i prodotti digitali unici? Che c'è gente che si sta vendendo delle sequenze di film, come dire, certificate da blockchain come uniche, che non si riesce a capire l'unico di cosa, se non questa fame di avere qualcosa che sia solo tuo, attraverso il quale tu possa in qualche modo definirti contro gli altri, no? Però tutta questa dinamica è costruita su questo. Non so se avete sentito l'ultima canzone di Vasco Rossi, che ogni tanto ha dei salti di intelligenza veramente notevoli, devo dire, ancora oggi. Siamo qui confusi fra quello che sei e quello che usi. È esattamente questo il punto. No, noi continuiamo a volerci definire attraverso oggetti che sono sempre meno capaci di definirci. Il vintage, per esempio, ragazzi, è esattamente questo. Sono oggetti che hanno una storia, sono oggetti che non sono più il prodotto seriale che compri a 10 euro, 5 euro, 9 euro e 99, ma sono camicie, pantaloni che già sono stati vissuti da qualcuno, che hanno accumulato un qualche tipo di quel quantum di spirito del quale parlavamo, quel quantum di esperienza che hanno con sé, no? E tutto questo, lo vedete che è una dinamica che non era prevista da coloro che parlavano del fatto che devi essere unico attraverso gli oggetti, i quali immaginavano che tu avresti continuato a comprare questi oggetti man mano che loro li sfornavano. Ma qualcuno, da qualche parte, per certi versi, a un certo punto si rende conto che non è l'oggetto, un oggetto uguale ad altri milioni di oggetti. Ma come fa a farmi sembrare unico? Allora, chiaramente, io devo avere una grammatica complessa di stile di vita, no? Allora, un oggetto sì, due oggetti diversi già è più difficile, tre oggetti diversi è ancora più complicato. Quando io ho messo insieme una panoplia di oggetti da ambiti diversi, che in qualche modo hanno una loro coerenza interna, a quel punto probabilmente sono riconoscibile. Però è ars combinatoria, non c'è niente di creativo, ragazzi, no? L'ars combinatoria la trovate in tutte le categorie, come accessorize, in tutte le cose che aggiungi, in tutte le cose che metti in più nei tuoi oggetti, sul tuo corpo, attraverso il branding, attraverso il piercing, attraverso i tatuaggi. È uguale, stiamo sempre lì. Ma tu vuoi definirti esteriormente, e tu l'unico modo in cui puoi definirti invece è interiormente. Perché una volta che sei definito interiormente, poi hai un tuo stile che si vede, anche se non vuoi. Sei riconoscibile, a quel punto sei riconoscibile. Se sei soltanto stile, non sei più riconoscibile, perché ce ne sono altri 150.000 intorno, che so più o meno come te, magari pure più bravi, ma vuoti. Una delle più belle poesie del XX secolo è Gli uomini vuoti di Thomas Eliot. Vi raccomando caldamente di andarvela a leggere perché è veramente disperata pure quella. È che la gran parte di quelli che operano un minimo di critiche e di attenzione su questi discorsi poi finisce per essere disperato. Io mi rifiuto di disperarmi anche se a volte devo dire ci vado nei pressi, però c'è questo, come vi dicevo, questa speranza indomita nel fatto che noi possiamo essere meglio di quello che pensiamo di essere, fondamentalmente, che mi sostiene. E loro, da questo punto di vista, sono decisamente degli ottimi esempi di questo discorso. Ok, allora direi che per quanto riguarda Francoforte, dovremmo aver dato. Per quanto riguarda Francoforte, dovremmo aver dato. Per quanto sarebbe interessante, tenete presente, ecco, c'era una cosa che volevo dirvi. Tenete presente che gli autori che non ho toccato, che non sono molti oggettivamente perché stavo guardando l'indice, lasceremo due o tre capitoli finali liberi per la vostra lettura, però la mia idea è che voi siate in grado di studiarli per conto vostro. Nel senso che la costruzione del corso non è una costruzione alla quale vedevo raccontare tutto il libro passaggio per passaggio, non era quella l'idea. L'idea è che voi abbiate gli strumenti per potervi leggere i libri da soli, perché gradirei che foste in grado di farlo. Quindi probabilmente potrebbe capitare qualche domanda anche sui capitoli che non ho trattato, magari non tantissime, però può darsi bene che accada. E sono dei capitoli interessanti perché ci sono un sacco di autori che probabilmente vedremo magari meglio nell'occasione della lezione di gennaio. Però tenetelo presente, io vorrei che voi foste capaci di ricerca attiva. Il senso del corso è tutto lì. Quindi l'approccio ai libri, come vi ho detto, è un approccio creativo. Voi non dovete limitarvi a impararli i libri, li dovete capire. Questo è il punto centrale. E seppure li capite male, va bene lo stesso. Potreste capire cose, io non ho capito se è successo, non sapete quante volte che qualcuno abbia capito finalmente qualcosa, io ci stavo girando intorno da una vita, perché capire, conoscere, imparare è un processo stancante, soddisfacente, curioso, faticoso, ma va preso così. Non c'è qualcuno che deve predigerire quello che voi capite, perché sennò è inutile. Ok? Quindi tenete presente che domani io verrò probabilmente in ginocchio per fare la famosa lezione. Quella domani facciamo Merton e Parsons e Merton più o meno, ma vediamo se finiscono o meno. Venerdì finite l'altro libro e martedì 14 facciamo, credo, una lezione di conclusiva su Edgar Morin in modo un po' più ampio e più articolato. Dopodiché, non mi ricordo più quando, aspettate un attimo che lo trovo. Il 13 gennaio faremo la full immersion per lavoratori, per tutti quelli che vogliono un attimo rifare il punto della questione, quelli che auspicabilmente mi porteranno qualche domanda, così magari appunto andiamo un po' più precisi sulle cose. E la facciamo per 6 ore, sarà divertentissimo, è sempre una di quelle cose dalle quali usciamo piegati come fazzoletti, però vabbè, nel complesso direi che insomma, sono dei piccoli riti che bisogna conservare. Il 18 ci dovrebbe essere lo scritto. Ricordatemi di dirvi come si farà lo scritto, perché bisognerà andare su un sito che si chiama LibreOl, registrarvi, fare cose, eccetera, eccetera. Quindi cominciate a dargli un'occhiata, che potrebbe non essere una cattiva idea, e eventualmente ditemi cosa non avete capito. Al momento l'esame non c'è, quindi se anche entrate non lo vedete, lo creerò a breve. Però insomma, ecco, teniamo presente questa cosa. Se mi ricordate, ve la dico un po' meglio magari domani. Ok? Domande, chiarimenti, qualcosa? Condivisioni? Ok, bene, ragazzi. Allora, grazie di avermi fatto compagnia pure oggi. Ah, ecco, Marzia.
Ma non c'entra con la lezione, non ho sentito il sito per l'esame, qual è? Chiedo scusa.
Ah, si chiama Libre e All. Lo trovate nel nuovo portale dell'Ateneo, è uno dei servizi che trovate
Ok.
nelle
Grazie.
prime pagine. ed è un'ottima struttura per fare gli esami scritti, devo dire, quindi effettivamente, insomma, lo vediamo un po'. Ok?
data del ripasso, prof, l'ha detta a
Dello scritto
gennaio,
13
no, dello scritto del ripasso,
il 13.
scrittore. Ah, ok, grazie, non avevo sentito, grazie mille.
Di nulla. Oh, ovviamente rimane tutto ancora, come dire, sospeso tra eventuali cose che possono accadere, però se non succedono catastrofi, ci vediamo il 13 a Narni. E poi ci vediamo domani a Narni per la lezione. Ok? Arrivederci, lo so.
Grazie,
Ci vedremo
buongiorno.
online.
Arrivederci.
Dimmi, Giorgia.
Prof, scusi, quindi lo scritto non è in presenza? Ok,
No, lo facciamo online.
la ringrazio.
Di nulla.
Arrivederci.
Arrivederci.
Grazie, arrivederci.
Arrivederci a tutti.
Grazie, arrivederci.
Salve.